Gesù ha rimproverato quelli che nella casa fanno il lutto, chiedendo il perché di quel trambusto. Per Gesù la speranza è sempre viva, appunto la fanciulla non è morta, ma dorme. Versetto 40, e ridevano di lui. Ma lui, dopo aver buttato tutti fuori, prese con sé il padre della fanciulla, la madre e quelli che erano andati con lui, e si recò dove si trovava la bambina. Dal pianto si passa al riso, deridono Gesù, per l'istituzione è irrisorio, viene da ridere pensare che ci sia una via di uscita alla morte, la morte come punto finale dell'esistenza, senza più possibile di uscita. E vedete, questo ridere di Gesù dimostra che non avevano alcuna stima o fiducia nei suoi confronti, solo l'escetticismo, e come diciamo prima, un popolo che sta morendo si piange ma non ci si chiede perché di questa morte, non sono capace di andare alla radice del problema. Ecco, Gesù interviene con autorità, siamo nella casa del capo della sinagoga, ma chi prende l'iniziativa, chi butta fuori la gente è Gesù. Quindi Marco sta presentando un maestro che interviene con autorità, un carattere anche forte di Gesù, non si lascia condizionare da quella che era la reazione negativa, ma addirittura dice fuori tutti. Immaginate un po' se noi adesso ci calassimo nel racconto, è una cosa strana, questi stanno a fare il lutto e Gesù in maniera molto decisa dice di qui tutti fuori, li buttò tutti fuori, quindi con un'autorità e con questa decisione che ovviamente il capo della sinagoga non poteva avere. Con Gesù rimangono soltanto il padre e la madre. Interessante che non si dica più il capo, ma che adesso si torni finalmente alla figura del genitore. Per cui Marco sta presentando come questi personaggi, questo personaggio di Gairo, quando recupera la sua dimensione paterna, non è più il capo, non è quello che comanda, ma è il genitore insieme alla madre della ragazza, lì si può allora percepire la vita, si può di nuovo entrare in questa dimensione di vita. E che cosa allora con l'immagine del padre, la madre Gesù, che adesso entra dove si trova la ragazza, che cosa Marco ci sta presentando? Ecco, ci sta presentando una scena nuziale. Il padre e la madre dovevano consegnare la figlia, quando aveva 12 anni, era l'età del matrimonio, la consegnava allo sposo, al marito. Da quel momento la figlia si staccava dalla casa paterna, quindi diventava una persona che aveva già con il marito la possibilità di stabilire una famiglia nuova. Marco ci sta presentando appunto la nuova alleanza che Gesù vuole instaurare con il popolo e una nuova alleanza che è stata già annunciata dai profeti. Quindi Marco adesso recupera un passaggio importante del profeta Geremia. I profeti cosa hanno constatato? Che l'alleanza di Mosè era stato un fallimento. Pensare a un rapporto con Dio attraverso l'osservanza della legge, questo ha portato sempre al tradimento, alla sottomissione, all'esclusione. Quindi è stato un fallimento quell'alleanza. Quindi i profeti hanno detto no, non si può pensare così, cioè il fallimento non da parte di Dio certamente, il fallimento di quelli che hanno pensato che per avere un rapporto con Dio ci voleva una legge che guidasse sempre tutti i passi del popolo. I profeti, come Geremia adesso leggiamo, dicono no, il rapporto con Dio non può essere attraverso una legge, ma deve essere attraverso l'accoglienza del suo amore. Deve essere un rapporto sponsale, nuziale. E Marco ora ce lo presenta, appunto recuperando le parole di Geremia 31:31. Leggiamo il testo di Geremia per capire meglio questa scena. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova, Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele. Dopo quei giorni porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore, allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato. Geremia aveva parlato di questa nuova alleanza, che non passa appunto, anche se si parla della legge, ma si parla di un cuore che significa un rapporto nuovo tra il popolo e il Signore, ma questa alleanza, questa è la novità di Marco, non è che si stabilisce tra il popolo e Dio, come aveva detto appunto Geremia, ma si stabilisce tra il popolo e Gesù. Quindi in Gesù noi troviamo il punto di riferimento per poter scoprire, apprezzare, conoscere la nuova alleanza, presentata come le nozze tra questa ragazzina che nel fior della vita stava, sembra morta, ma che Gesù restituisce alla vita, e questo sposo che viene appunto per infondere speranza e un nuovo rapporto con Dio, un rapporto appunto che non passa attraverso l'osservanza della legge, ma si manifesta mediante l'accoglienza del suo amore. Versetto 41, e avendo preso la mano della fanciulla le disse, Talita cum, che significa, ragazza, io ti dico, alzati. Quando Gesù ha guarito la suocera di Pietro, ha fatto un gesto simile, l'ha presa per mano. Adesso fa lo stesso con questa ragazza morta e farà ancora un'altra volta quando vedremo l'episodio di quel ragazzo epilettico che lo guarisce, sembra che sia morto e lo prende anche per mano. Quindi sono gesti attraverso i quali si vede un contatto personale tra Gesù e queste figure che rappresentano appunto il suo popolo. Un contatto che spesso infrange la legge, non si toccavano i malati, meno che mai i morti. Nessuno poteva toccare un morto e non essere subito contaminato. Appena appena la famiglia più stretta, quando c'era un defunto, doveva sistemarlo per fare le esequie, ma nessuno si doveva toccare un morto. Ecco, Gesù ha toccato, l'ha presa per mano questa fanciulla morta, cosa che era proibita dalla legge. Ecco, Gesù non rispetta di nuovo la norma dell'impuro, per cui per l'istituzione che ridono di lui, Gesù non soltanto non può dare la vita, quando ha detto la bambina non è morta ma dorme, lo prendevano in giro, ma Gesù è anche uno che contamina perché tocca i morti. Vedete come l'istituzione si dimostra ancora una volta incapace di garantire quella vita dei suoi componenti, con questa idea, con questa visione sempre negativa sull'umano. Meglio stare alla larga da Gesù. Gesù non soltanto ha preso la mano della ragazza, ma ha parlato in aramaico, come ci spiega qui Marco, con questa frase, ha pronunciato una frase, Talita cum, appunto che significa ragazza alzati, ma che Marco aggiunge, arricchisce con questa specie di inciso, io ti dico, non c'è nell'aramaico io ti dico, l'aramaico dice ragazza alzati, Talita cum, ma quando Marco traduce la frase dall'aramaico, significa ragazza io ti dico, alzati. Per cui è ovvio che si tratta di un personaggio che ha a che fare con il popolo di Israele, la lingua aramaica era la lingua che si parlava tra la gente in quella società. Marco ci sta di nuovo ricordando che abbiamo a che fare con un episodio altamente teologico, di grande ricchezza teologica, e traducendo al lettore quella frase di Gesù, Talita cum, l'amplia con questo dico a te, rivolgendosi ovviamente alla figlia del capo della sinagoga, non più una fanciulla, non gli dice fanciulla, ma dice ragazza, cioè giovanetta in età di matrimonio. Gesù dimostra allora attraverso questo dico a te, rivela la sua autorità, è lui il maestro, è lui che interviene come Dio stesso per ridare a quella ragazza quell'indipendenza che renda feconda la sua vita. Prendendola per mano, Gesù comunica la sua stessa vita, la renderà autonoma, la renderà libera, e soltanto quando si è liberi si può essere fecondi. Marco sta insegnando questo aspetto fondamentale alla sua comunità. Finché siamo sotto il peso di un'istituzione, di una norma, non siamo fecondi, la nostra vita non può dare frutti. E quando noi sperimentiamo quella libertà di fondo attraverso il contatto con Gesù, che allora, come questa ragazza vediamo, si può essere nell'età del matrimonio, nell'età della fecondità. Marco, sempre per ricordare i lettori che sta trattando un messaggio altamente teologico, quando ha parlato di questo personaggio al femminile, ha usato diversi termini in greco, che purtroppo quando si traduce in italiano sembra sempre che sia lo stesso, la ragazza, la ragazzina, sappiamo, adesso lo dirà, che ha 12 anni. Però in greco lui sta molto attento a cambiare il termine per parlare di questo personaggio in funzione delle persone che lo usano quel termine. Quindi quando si parla di Gairo, che si rivolge a Gesù, dice la mia figlioletta, è molto grave. Però questo termine indica, certo, tenerezza, però anche possesso, qualcosa che mi appartiene. Poi gli inviati dicono, la tua figlia è morta. Anche quello ricorda la dipendenza, chi è sotto alle dipendenze del padre. Gesù come l'ha chiamata? L'ha chiamata fanciulla, è una minore, ma che non deve essere dipendente. E infine, in questo ultimo passaggio, si rivolge a lei chiamandola ragazza, una giovane nubile che è pronta per il matrimonio, che sta per lasciare i suoi genitori. Allora, e questo è l'insegnamento di Marco, attraverso i passaggi, una ragazza che prima è dipendente, che non ha un'autonomia, a contatto con Gesù, questa libertà viene garantita e con la libertà anche l'essere fecondi. Quindi il discorso è molto importante perché quando siamo sotto il peso di qualcosa che ci rende un po' in pensiero, angosciati, indecisi, scoraggiati, la nostra vita non può dare frutto. Un po' come si dice nel mondo dell'astrologia, quando gli animali sono in cattività non possono riprodursi, bisogna essere liberi. Nella libertà avviene la fecondità, è quello che Marco sta dicendo nei confronti di un'istituzione vista in questi primi, nel primo e nel terzo quadro, dove si soffoca la vita dei suoi componenti. E subito la ragazza si alzò, versetto 42, e prese a camminare, aveva 12 anni, rimasero sbigottiti. Ecco, camminare è la prova della vita e della forza comunicata da Gesù. All'uomo nella sinagoga l'aveva ridato l'uso della mano. La mano significa che posso agire, che posso intervenire nella mia vita, essendo io il protagonista della stessa. Lo stesso sta dicendo ora Marco con la ragazza che cammina. Camminare significa essere persone autonome, che non devono avere l'appoggio di qualcuno perché lo spostino o lo possano trascinare. Gesù ha comunicato questa vita con il suo spirito, toccandola con la mano, e Marco ci informa soltanto ora dell'età della ragazza, 12 anni, come i 12 anni erano la malattia della donna che perdeva il sangue. Ma i 12 anni era l'età del matrimonio per le ragazze, a quell'età si sposavano, appena erano in grado di poter avere figli, la ragazza maturava sessualmente, subito veniva data in matrimonio. Questa è l'età delle nozze, questa è la chiave di lettura appunto che ci dà Marco. Dice l'Evangelista che furono molto molto stupiti, certo, perché? Perché loro non pensavano, ma ancora oggi ci stupiamo di questo, che si possa partire da capo, che si possa proporre qualcosa di nuovo, senza bisogno di appoggiarsi nel passato, nella tradizione, nell'antico. Per loro l'alleanza antica rimaneva sempre così, intoccabile, certo, magari c'era un po' da riformare, mentre Gesù dice no, come ha detto Geremia, basta con questa alleanza antica, l'hanno infranta, facciamo qualcosa di nuovo attraverso l'adesione alla sua persona. Ma sbigottiti anche perché cosa? Perché questa alleanza è nuova dal momento che non si chiude in un popolo, in un gruppo di persone che si sentono appartenenti ad essa, ma è un'alleanza che si offre a tutta l'umanità. Ha una dimensione universale, quindi anche gli esclusi sono benvenuti, come Marco ha voluto raccontare attraverso la figura della donna con le perdite di sangue. Quindi lo stupore è pensare a qualcosa di inatteso, che presentando un'alleanza nuova, anche i popoli pagani, anche gli esclusi e gli emarginati si sentano ben accolti Dio non emargina, non esclude nessuno dal suo raggio di azione. Versetto 43, li ammonì con insistenza che nessuno lo sapesse e raccomandò di darle da mangiare. Ecco, questo ultimo aspetto, ultimo versetto, ci fa capire che non possiamo prendere la lettera l'episodio. Cioè, è una talmente, dal punto di vista narrativo, se noi stessimo adesso a seguire la storia, quando un autore racconta, uno scrittore racconta una storia, è talmente incongruente e banale che uno chiude il Vangelo, come Alberto ha scritto, come legge il Vangelo e non perde la fede, sente, non mi raccontare questa storia, è assurdo che tu prima mi fai tutto un co', non lo dite a nessuno, ma come lo diciamo a nessuno? Ma Gesù ha buttato fuori tutti, aspettavano lì, davanti alla porta, ma cosa stanno combinando questi lì dentro? Come poteva dire a non dirlo a nessuno una cosa del genere? Che questa, se veramente noi stiamo al racconto letterario, se noi pensiamo a un fatto di cronaca, come si può dire che Gesù è entrato nella stanza dove c'era una morta, questa ha cominciato a camminare, nessuno deve sapere questo? Ma caro Gesù, ma non è possibile, ma la gente fuori sta aspettando, incuriosita, ma cosa combinano quelli lì dentro? Vedete che non si può fare un racconto, una lettura letterale. E poi, dateli da mangiare, è una cosa talmente banale, se si prende alla lettera, che l'autore si sminuisce da solo. Ecco, lui scrive in questa maniera per confermare il valore teologico del suo messaggio, della narrazione che ci ha regalato Marco. Perché non devono dire niente a nessuno? Li ammonì con insistenza, molto forte. È una insistente raccomandazione, perché ancora non sono in grado di esprimere quello che è accaduto. Non basta che il Signore mi liberi da un peso che mi soffocava e mi portava alla morte. Bisogna che io adesso cominci a maturare alla luce della sua parola, finché sarò in grado di poterlo anche testimoniare con la mia vita. Perché altrimenti il rischio qual è? Lo vedremo nel prossimo incontro, che io sono pieno dall'entusiasmo perché Gesù mi ha liberato, alla prima difficoltà, al primo ostacolo, crollo e lascio perdere tutto. E quello che Gesù, vedete, quando noi teniamo presente il Vangelo di Marco, è quello che Gesù ha già raccontato nella parabola di quattro terreni. Dice, il seme caduto tra i sassi, qual è? Cosa significa? È quando uno prende la parola con molto entusiasmo, però non c'ha radici. E appena cresce, siccome non c'ha radici, perché tra i sassi, quando viene fuori il sole, la secca. E il sole viene paragonato alla tribolazione, alle persecuzioni, quindi quando una persona si fa prendere l'entusiasmo, ma non ha veramente maturato in questo messaggio, non ha messo radici, perché è diventato, è rimasto superficiale, alla prima difficoltà, qual è il rischio? Che si crolla e uno si scandalizza e non ne voglia sapere di tutto questo più. Quindi si dice, no, ancora non siete in grado di parlare di questo. Cioè dovete ancora crescere, dovete maturare in un messaggio che vi rende liberi, però vi deve rendere coraggiosi, come l'era questa signora qua, adulta, non è una ragazzina, che in pubblico ha detto tutta la verità. Bisogna essere adulti per poter manifestare la novità del messaggio di Gesù. Ecco allora il fatto di dover mangiare. Il mangiare non si dice che deve dare questo nutrimento alla ragazza, non dice che sia il padre, la madre, con Gesù c'erano i genitori, più questi tre discepoli. Il mangiare significa il nutrimento che la comunità deve garantire ai suoi componenti perché possano crescere e svilupparsi bene. È molto bello questo perché Gesù non si sostituisce alla persona. Non è che dice, va bene, ma hai dato adesione adesso? Ci penso io, no. Tu mi hai dato adesione, tu hai scoperto l'ebbrezza della libertà, adesso ti devi dare da fare, perché cosa? Per maturare bene. Non puoi prendere così in maniera leggera questa storia. E non sono io che vengo a starti sempre vicino, come se fossi una specie di tutore, che ti devi essere te. Ecco, non ti mancherà il sostegno della comunità, che garantisce il nutrimento, perché quella crescita renda poi la persona veramente feconda e matura. Quindi Marco sta dicendo, nella comunità che Gesù propone, quella che lui ha fatto conoscere, non ci sono rapporti di dipendenza come nell'istituzione che soffocano la vita delle persone, ma rapporti di uguaglianza con quella fraternità solidale che garantisce la crescita di ciascuno dei suoi componenti. Molto interessante, concludiamo. Gesù dice, non dite a nessuno finché non sarete in grado di parlarne di questo. Ma vedete, al fine del Vangelo, quando arriveremo al capitolo 16, quando le donne andranno al sepolcro e faranno esperienza del risorto, e in quel momento riceveranno il mandato «andate a dire», non lo diranno per paura, non diranno niente, non dissero niente a nessuno per paura. Quindi Marco conclude il Vangelo dicendo «queste parole che vi ho raccontato, vedete come sono vere? Ora non siete ancora in grado di parlare di questo, ma quando già lo sareste in grado, ne ancora ci avete paura di questo». Quindi vuol dire che la crescita deve passare per una serie di processi che sono necessari, e questo ci rende anche persone molto più attenti alla parola e al messaggio di Gesù. Grazie dell'ascolto, lasciamo 5 minuti solo per le domande. E poi, se ci sono delle domande, e poi andiamo a visitare la mostra di Amaro. Va bene, ecco, Raimonda, io mi fido di te, però non so se qualcun altro è d'accordo, però ecco, c'è un attimo che ti passa il microfono anche per le persone che ci seguono con la diretta, possano sentire la tua voce.
Lei ha detto che nessuno poteva toccare il cadavere.
Sì.
E chi è che si occupava di avvolgere il cadavere nella...
I parenti più stretti.
Ah, ecco.
I parenti più stretti, e rimanevano impuri per diversi giorni anche loro. Sì, quindi la morte veniva visto come un grande agente di contaminazione. Ancora oggi, soprattutto, questa era una regola severissima, soprattutto per i sacerdoti. I sacerdoti, appunto perché officiavano nel culto, la purità doveva essere massimamente garantita. Un sacerdote neanche nei confronti del padre doveva avere, cioè qualcun altro della famiglia, perché il sacerdote non poteva essere contaminato dall'impurità di un morto. Ancora oggi in Israele, quando non ci sono più i sacerdoti, nel senso che non c'è più la casta, però ci sono quelli di famiglia sacerdotale ancora, Aronni, Cohen, tutti questi qua. E loro, non è che sono rabbini, possono esserlo, però svolgono una funzione a volte così, un po' rappresentativa, sono persone viste con una certa anche, così, un certo onore. Quando muore, in ospedale c'è un morto, quasi tutti i giorni, in ospedale c'è l'obitorio, negli ospedali israeliani mettono «c'è un morto», perché se c'è uno di famiglia sacerdotale non entri in ospedale in quel giorno, neanche entrare in ospedale si può, perché soltanto entrare dove c'è il morto ti può contaminare. Ecco, questo vi fa capire come la morte veniva vista come qualcosa di irreversibile, di estremamente negativo, pericoloso. Ecco, Gesù libera di tutto questo. Questa è la buona notizia, che neanche la morte può impedire la nostra crescita come persone vive. Ecco, c'è un'altra domanda, Amaro?
Mi chiedevo, ma questa cosa da dove viene?
Cosa?
In Israele, no? Mm-hmm. Nella Bibbia, da quello che io mi ricordo, non è che non c'è scritto da nessuna parte l'impurità nel toccare i morti. Mm-hmm. Quindi questa cosa da dove veniva, questa legge?
Allora, il codice di purità lo trova nel Levitico, adesso esattamente, no, penso che si parli anche dei morti, adesso non vorrei sbagliare, non c'è il testo davanti. Comunque c'è tutta una serie di norme di purità che il Levitico ha codificato, riguardante i cibi, le cose che non si possono mangiare, riguardante le malattie, le situazioni che rendono impuri, riguardante anche la sessualità, tutto quello che ha a che fare con i rapporti sessuali, nascite, gravidanze, tutto questo rende impuri, riguardante anche il rapporto con gli stranieri e anche la morte. Solo che queste leggi, nelle mani degli scribi, sono stati ulteriormente radicalizzate, perché loro, non c'è soltanto, noi quando pensiamo nella Bibbia, noi abbiamo una visione molto parziale, noi diciamo l'Antico Testamento, che è la scrittura, la parola scritta, ma per gli ebrei, oltre alla parola scritta che noi troviamo, che più o meno è la stessa per i cristiani, loro hanno anche la parola orale, la Torah orale, che è l'interpretazione della scritta, dove aggiungono tante altre cose che non appaiono qui nella Torah scritta. Quindi quando al tempo di Gesù c'erano queste norme di purità così esigenti, era sempre cioè conseguenza di quella Torah orale, di quella interpretazione orale che si faceva della legge. Comunque tutto quello che è morte è visto con, certo, i cadaveri lasciati così in giro, erano portatori di malattie, e quando si crea la, c'era non so, un'epidemia, qualcosa, era terribile, perché se uno non metteva delle si poteva morire tutti, no? Quindi la morte veniva vista come qualcosa che, bloccando la vita, poteva anche comunicare impurità. Però poi nelle mani degli scribi si è radicalizzato in un modo che anche neanche un morto si poteva toccare, perché altrimenti ti contaminava. Ecco, penso che allora possiamo fermarci qui. Facciamo già gli auguri ad Amaro per la sua mostra.
Grazie, grazie.
E scendendo giù potremo, ci sarò anch'io Alberto, quindi lui magari non potrà parlare con tutti, però per le domande siamo anche noi, Alberto ed io, pronti per dare una mano ad Amaro. Grazie, ci vediamo. Mese prossimo. Ciao, ciao.